Se anche tu metti il cuore in ogni dolce, se inforni come atto di amore, se lo dici con una torta o coi biscotti al posto dei fiori, allora anche tu sei forno star e questo è il tuo posto. Ciao, sono Francesco Saccomandi e questo è Forno Star, il podcast. Tante curiosità sul mondo del baking e in questa stagione sugli ingredienti che usiamo comunemente in cucina. Ci facciamo compagnia per un po', tu e io. Fammi sapere se vuoi che tratti qualche argomento in particolare. Puoi scrivermi sul mio sito, francescosaccomandi.com, oppure su Instagram, @francescosaccomandi. Nell'episodio di oggi parliamo del burro. Che cos'è il burro? Il burro è uno degli ingredienti fondamentali in pasticceria ed è molto importante conoscerlo bene per poterlo poi sfruttare al meglio. Il burro è uno dei metodi più antichi di conservazione dei grassi e del latte inventati dall'uomo. Si hanno notizie di burrificazione prima dell'era cristiana, in Asia e nell'antico Egitto. Ma qualunque sia la sua vera origine, si tratta di un alimento che da sempre fa parte della vita umana e che l'uomo riutilizza in maniera continuativa da migliaia di anni e universalmente è il grasso più gradito per sapore e qualità organolettiche. Il burro è un derivato del latte, ottenuto dalla lavorazione della crema di latte, la panna. Per un chilo di burro occorrono mediamente dai 23 ai 25 kg di latte. Tecnicamente, il burro è un'emulsione di acqua al 14-16%, in olio 82-84%, in cui risultano disciolti zuccheri, proteine, sali minerali e vitamine. Secondo la legge italiana, la denominazione burro è riservata al prodotto ottenuto dalla crema o panna ricavata dal latte di vacca e al prodotto ottenuto dal siero di latte di vacca, nonché dalla miscela dei due prodotti, chiuse le virgolette. Quindi, quando si utilizzano materie prime diverse da quelle di origine vaccina, ne va specificata l'origine. I burri sono tutti uguali? Assolutamente no. La crema di latte, o più conosciuta come panna, è l'elemento con cui si ottiene il burro. La panna, utilizzata per il processo di burrificazione, viene estratta attraverso tre tecniche di lavorazione. La prima è la crema di centrifuga. È la migliore per qualità, detta anche panna dolce, perché non subisce alcun processo fermentativo. È ricavata centrifugando il latte attraverso un'operazione meccanica che prevede la separazione dei globuli di grasso dalla parte liquida del latte. La seconda tecnica è la crema di affioramento. Di minore qualità, è un sottoprodotto della produzione casearia. Le creme di affioramento sono acide, in quanto subiscono una sosta in vasca di circa 15-20 ore a 15 gradi, durante la quale si sviluppano i batteri lattici e hanno elevata carica batterica. Tutto ciò avviene perché per caseificare si necessita di un latte parzialmente scremato e acidificato, ed è il metodo più diffuso in Italia. La terza tecnica è la crema di siero, la meno pregiata di tutte. Viene prodotta non direttamente dal latte, ma dai grassi e residui nel siero di origine casearia. Qualitativamente è un po' più scadente, perché contiene gli enzimi caratteristici del formaggio, che causano l'insorgere di aromi sgradevoli. In generale, il metodo tradizionale di burrificazione è la zangolatura, che prevede l'utilizzo di apposite macchine, alle zangole appunto, in cui la crema di latte viene sottoposta a un'agitazione meccanica a freddo. In questa fase, i globuli di grasso si amalgamano tra di loro, eliminando la parte d'acqua residua. Le zangole, un tempo in legno, sono oggi costituite da recipienti in acciaio inox che ruotano sul proprio asse. Il burro così ottenuto viene lavato accuratamente con acqua fredda e poi di nuovo amalgamato per eliminare i liquidi residui e i microrganismi in esso presenti, così da aumentarne la conservabilità. Il burro, grazie al suo alto contenuto di grassi, sciogliendosi veicola i sapori nei prodotti in cui è presente. Ecco perché la famosa noce di burro è contemplata in moltissime ricette, sia dolci che salate. Qual è il motivo però? In realtà è bene sapere che i grassi contribuiscono a delineare il gusto di un piatto perché riescono a sciogliere le molecole aromatiche liposolubili. Infatti le goccioline di grasso, con all'interno le varie molecole aromatiche, veicolano così tali molecole alle nostre papille, facendoci percepire il gusto. Da questo processo, ma anche da molti altri, deriva l'importanza del burro in pasticceria. Vediamo quindi tutte le funzioni di questo ingrediente. A cosa serve quindi il burro in pasticceria? Pur avendo la stessa funzione degli altri grassi nella costruzione di un impasto, il burro garantisce una serie di vantaggi. Nel caso di sfoglie lievitati, rende gli impasti più plastici. Nel caso di frolle e torte, conferisce una porosità più fine. In generale, avendo naturalmente una capacità emulsionante superiore, si distribuisce meglio negli impasti e li lega meglio, rende la crosta dei prodotti più lucida e dorata e conferisce un sapore eccezionale, oltre ad esaltare gli aromi incorporati. Come scegliere però il burro? In commercio sono disponibili diverse tipologie di burro adatte alle varie applicazioni in pasticceria. Nella scelta, oltre a valutare la tipologia in base all'applicazione che se ne deve fare, è molto importante non sottovalutarne la qualità. Infatti, un burro di elevata qualità, prodotto da materie prime selezionate, regolare tutto l'anno in termini di struttura, colore e sapore, garantirà chiaramente facilità di lavorazione, oltre alla sicurezza di avere prodotti finiti dal sapore eccezionale e digeribili. Un burro di qualità ha la proprietà di assorbire gli aromi e di legarli, amplificandone il gusto. Quindi, con il burro, i prodotti sono più gustosi. Il punto di fusione determina la capacità di fondere il burro. In generale, un burro di qualità ha un punto di fusione più basso della temperatura del corpo, fonde immediatamente sul palato, lo lascia pulito e si digerisce meglio. Il burro in pasticceria blocca la formazione del glutine. Uno dei motivi infatti per i quali viene usato il burro in pasticceria, e nella fattispecie in un impasto con la farina, è la sua capacità di bloccare la formazione del glutine. Questa funzione è fondamentale nel dare struttura a una pasta frolla o una pasta brisée. Ma cosa avviene di preciso? I grassi del burro avvolgono i granuli di amido e le proteine della farina. Quando viene aggiunta acqua, questa riesce solo in minima parte a reagire con le proteine della farina per formare il glutine, perché il grasso del burro impedisce alle proteine di legarsi. Ovviamente è fondamentale aggiungere l'acqua solo dopo aver impastato bene burro e farina. Questa funzione di riduzione della formazione di glutine può essere ottenuta anche attraverso l'utilizzo di altri grassi, come ad esempio la margarina, lo strutto o altri grassi saturi. Un'altra funzione è che il burro in pasticceria forma una struttura laminare. In pasticceria quindi il burro è fondamentale per dare una struttura laminare alle preparazioni e l'esempio più lampante è quello della pasta sfoglia. L'alternarsi dei sottili strati di burro a sottili strati di pasta fa sì che si ottenga una pasta laminata in cui gli strati di pasta sono tenuti separati dal burro, che impedisce appunto la formazione del glutine. In cottura, l'acqua contenuta nel burro evapora e solleva i vari strati separandoli tra di loro. Un'altra funzione è che il burro partecipa alla reazione di Maillard, in quanto al suo interno contiene lattosio che reagisce con le proteine presenti. Scaldando il burro in un pentolino, infatti, possiamo notare come al raggiungimento di circa 40 gradi sia completamente liquido. A 70 gradi iniziano a comparire delle bollicine, dovute all'acqua che inizia a evaporare. A 100 gradi il burro produce una schiuma intensa. Raggiunti 120 gradi, le proteine si combinano con il lattosio e formano varie molecole di colore marrone che danno un aroma nocciolato al burro fuso. I prodotti di pasticceria contenenti burro si differenziano dagli altri per l'aroma inconfondibile che emanano. Il sapore del burro cotto è dato dalle molecole, che si chiamano lattoni e metilchetoni, presenti nel burro fresco, che aumentano di concentrazione durante la cottura, donando il caratteristico sapore. Un'altra funzione importante del burro in pasticceria è che il burro aria il prodotto. In molti prodotti da forno, la prima cosa che si fa quando si prepara l'impasto è montare assieme il burro morbido con lo zucchero. Così facendo, il burro incorpora aria che servirà a costituire delle bollicine che in cottura si espanderanno grazie all'effetto del lievito e renderanno il prodotto più leggero, la classica lievitazione meccanica. Quali sono le tipologie di burro da pasticceria e da cucina? Cominciamo con il burro chiarificato. Il burro chiarificato è un burro al quale sono state tolte molte proteine e acqua in maniera meccanica. Questo burro è da considerarsi quindi un condensato di grassi, di cui il 60% saturi. Questo lo rende un burro da pasticceria utilizzabile per preparare dolci, come ad esempio torte e brioche, soprattutto quelli particolarmente soffici. insieme al burro all'82% di grassi, di cui parleremo in seguito, il burro chiarificato è quello più indicato per la pasticceria. Gli altri non garantiscono le stesse proprietà. Un altro tipo di burro è il burro alleggerito, che non è un burro da pasticceria. Questo tipo di burro contiene tra il 60 e il 62% di grassi. Quindi contenendo circa il 25% in meno di grassi rispetto al burro tradizionale, è chiamato anche burro tre quarti. Il burro alleggerito vede la sostituzione dei grassi con l'acqua. Ma cosa succede se a un burro vengono tolti i grassi e viene aggiunta acqua? Aumentando la percentuale d'acqua, il burro è più soggetto a deterioramento, dovuto alla formazione di muffe e batteri. Per ovviare a ciò, viene aggiunto un conservante, il sorbato di potassio. La grande presenza di acqua quindi non rende il burro alleggerito un alleato della pasticceria, in quanto esigerebbe un ricalcolo di tutte le proporzioni dei vari ingredienti. Un altro tipo di burro è il cosiddetto burro metà. Anche questo è un burro privo di una certa percentuale di grassi. Contiene una percentuale che si aggira tra il 39 e il 41. In questo caso però, differentemente dal burro alleggerito, il burro metà vede l'aggiunta di grassi vegetali. Anche in questo caso non ci sono motivazioni forti per poterlo usare in pasticceria. Se proprio si desidera evitare il burro, si può ricorrere all'utilizzo della margarina senza grassi idrogenati. Come possiamo sostituire il burro negli impasti? Ci sono diversi sostituti, quindi guardiamoli tutti quanti uno a uno. Il primo è l'olio extravergine d'oliva o olio d'oliva classico. È l'alternativa più sana da prendere in considerazione, ma occorre tenere conto che conferirà al dolce un sapore molto forte. Per ogni 100 g di burro, più o meno si suggerisce di usare tra i 70 e gli 80 g di olio d'oliva. Poi c'è l'olio di semi, che ha un sapore neutro rispetto a quello d'oliva. Io suggerisco sempre quello di girasole, che è il migliore. In questo caso, sempre per 100 g di burro, possiamo usarne 70-80 g circa di olio di semi. C'è il burro di arachidi, che è il prodotto dalla lavorazione delle arachidi frullandoli. Sostituisce bene il burro, ma ovviamente influirà sul sapore finale del dolce. Di solito viene usato al posto del burro in tutte quelle ricette che prevedono il cioccolato o la frutta secca tra gli ingredienti e si sostituisce come quantità semplicemente al burro, in proporzione 1 a 1, stessa quantità. Poi c'è la margarina vegetale biologica, per la quale occorre assicurarsi che sia veramente biologica e non abbia all'interno grassi idrogenati. Detto questo, si sostituisce al burro usandone la stessa quantità prevista dalla ricetta in una proporzione 1 a 1. I latticini invece da utilizzare in alternativa al burro, quindi se vogliamo proprio sostituirlo interamente, che dipende chiaramente da una questione di linea, proviamo a ricorrere a queste alternative sempre caseari. La panna. Il burro si ottiene da una panna molto montata ed è quindi una delle alternative più consigliate. Per ogni 100 g di burro usiamo tra i 120 e i 125 g di panna fresca semimontata. La ricotta, che è consigliata soprattutto nelle ricette che prevedono un impasto, tipo le frolle. Per ogni 100 g di burro previsto usiamo 120-125 g di ricotta. Durante la cottura teniamo presente che la ricotta tende a seccare un po' l'impasto, quindi ricordiamoci di aggiungere un uovo o un po' più di liquidi, panna, latte o anche acqua. Abbiamo infine lo yogurt, che è sicuramente una delle alternative meno grasse alla panna e al burro, ma ha una buona consistenza. E per 100 g di burro possiamo usare tra i 120 e i 125 g di yogurt. Grazie per aver ascoltato questo episodio. Mi piacciono un sacco queste nostre chiacchierate e spero di averti intrattenuto con contenuti interessanti, anche se per pochi minuti. Fammi sapere cosa ne pensi, mi farebbe molto piacere. Puoi scrivermi sul mio sito francescosaccomandi.com oppure su Instagram sull'account francescosaccomandi. Ti aspetto al prossimo episodio. Iscriviti a questo canale per ricevere notifiche quando sarà caricato. Io sono Francesco Saccomandi e tu ricordati, siamo tutti Fornostar. Ciao, alla prossima volta!